Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Quattro minuti dopo le 8, naturalmente le 8 del mattino, qualora siate disorientati, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, pronti a partire con una nuova puntata del Demone del Tardi. I giornali ci sono e i giornali questa mattina parlano molto di clima, il clima, quello dell'emergenza climatica con Greta e il bla dipinto di bla dei governi, e poi il clima all'interno della Lega, che per, come dire, per dargli un'immagine un po' come la scena finale delle Iene, non so se ce l'avete presente, anche se in politichese questa cosa si chiama congresso, ne scrive per esempio Francesco Verderami questa mattina sulle colonne del Corriere. La Lega naturalmente scossa da i suoi contorcimenti politici e dalla vicenda Morisi, con tutto il backstage di droga, festini rumeni che sta emergendo, con in più l'irrompere della corrente Mykonos. L'avete sentito? Mannaggia, innanzitutto male al Foglio e male a me, perché ieri io l'avevo letto un pezzo dell'intervista a Pillon. Il problema è che la corrente Mykonos, il Foglio me l'aveva tenuta in ultima pagina, io non l'avevo fatto in tempo a leggere e me l'ero perduta. Comunque, che cosa ha detto Pillon? Mannaggia, siamo qui che stiamo parlando di Pillon. Vabbè, però è interessante. C'è Salvini che dice che questa è giustizia orologeria, e poi c'è Pillon che invece ha detto che questa è giustizia divina. Ebbene sì, la giustizia divina che si è abbattuta su Morisi, ma Pillon appunto ha raccontato che dentro alla Lega ci sarebbe la cosiddetta corrente Mykonos, un conio straordinario, quello di Pillon. Questa volta gli va riconosciuta la dote di copywriter. Sostanzialmente Pillon dice che, altro che Morisi, dentro la Lega ci sono più gay che in tutta l'alta moda, e questo ci rende la Lega un pochino più simpatica. Mica è una roba che dovrebbe suscitare indignazione. Sta di fatto che quei fustacchioni che sfoggiavano canottiera Elmo con le corna sul pratone di Pontida, probabilmente più che ai vichinghi e Odino si rifacevano ai village people. Comunque, dopo la corrente Mykonos, quella dei gay all'interno della Lega, io mi aspetto a questo punto l'apparire, che ne so, della corrente Ampi all'interno di Fratelli d'Italia, o della corrente Rebibbia all'interno di Forza Italia, o magari, giocando sul filo del meraviglioso paradosso, anche la corrente Lollapalooza dentro a Scelta Civica. Vabbè, tutto questo attiene al sogno, mentre invece poi c'è la realtà, la concretezza della realtà, che riguarda le cose del lavoro. Oggi si scrive molto, per esempio, dei morti sul lavoro, e la questione l'affronteremo dopo, ma si parla naturalmente anche di occupazione e di salari. Ieri sulle prime pagine dei quotidiani si discuteva di salario minimo. Oggi invece il salario minimo sulle prime non c'è più. Ecco, non che ci debba stare tutti i giorni, per carità, per quello c'è già il Covid, e poi è giusto che appaia e scompaia, perché questa è un po' la storia del salario minimo, che un giorno c'è e il giorno dopo non c'è più. C'è stato un momento in cui il salario minimo è apparso al centro della scena e poi si è dissolto, ha detto che andava a prendere le sigarette ed è uscito dal dibattito pubblico. Dove sia stato nel frattempo nessuno con certezza lo sa. C'è chi dice che, come Ciccio Bombo cannoniere, Donnarumma sia andato in Francia, dove il cugino transalpino assomma a 1539 euro al mese, oppure dallo zio del Lussemburgo che di euro mensili ne fa 2200, roba da Lussemburgo, chiaro, ok. Si vocifera addirittura che sia stato rapito dagli alieni e che gli alieni gli abbiano fatto nel frattempo il lavaggio del cervello, povero salario minimo. Sta di fatto che adesso è tornato e di nuovo si torna a parlare di lui come se non se ne fosse mai andato. È tornato dopo un'estate champagne, quella dell'aristocratica pedagogia dei ricchi che spiegavano ai poveri che se erano poveri era fondamentalmente colpa loro. Un'estate di tutorial in cui il milionario di turno spiegava ai disoccupati, meglio di Aranzulla, come la mancanza del lavoro fosse in fondo il prodotto della loro pigrizia, in primis quella dei giovani che invece di lavorare preferiscono fannulleggiare sul divano, una tesi talmente insistita da far pensare che dietro la rappresentazione dei fancazzisti sdraiati sul divano ci fosse in realtà la potente lobby di poltrone e sofà. Un'estate con il milionario figlio di milionario di turno a fare sfoggio di calvinismo operaio, esortando le plebi a rinunciare ai sussidi facili per mettersi in gioco, che non è esattamente un gioco esaltante se poi i compensi che ti offrono spesso fanno concorrenza a quelli delle piantagioni della Virginia, e magari finisci pure per sentirti in colpa perché causa pigrizia popolare poi Briatore i lavapiatti non li trova. Il tutto incorniciato nel frame di un incombente dittatura poveraria che vorrebbe togliere ai ricchi la libertà di essere ricchi. Vergogna, non si fa. Ed ecco che sull'onda del simpatico carosello di classe riappare lui, il salario minimo. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice boh, c'è chi, per mandare subito in vacca la questione, dice di accettarlo sì, ma di estenderlo anche ai cinghiali, e c'è chi dice no, anche ai cinghiali no, perché poi se ne andrebbero in giro a bighellonare per le strade di Roma come fanno in fondo tutti i garantiti. Ma al netto delle posizioni, la politica chiamata in causa risponde come se risponde, e diverse sono già le proposte alternative a quella del salario minimo. Per esempio c'è Calenda che propone il Rolex di cittadinanza, che magari non ti garantisce la sussistenza ma lo status, quello sì, che poi è la cosa che conta, l'importante è il figurone. Italia Viva pensa invece ad una rabbia minima garantita, cioè nessun sussidio strutturato, ma la possibilità per ogni disoccupato di celebrare una volta all'anno il Rinascimento saudita insieme a Bin Salman alle tariffe concordate da Matteo e dall'Emiro. E poi ci sono le imprese che propongono il reddito di cittadinanza per le imprese, perché altrimenti col cazzo che non delocalizzano, se cittadinanza deve essere che venga adeguatamente ricompensata, altrimenti tutti in Polonia, ipotesi su cui si innesta la proposta della Meloni di reinvadere la Polonia per riconquistare tutte le imprese italiane che nel frattempo avevano delocalizzato e far così pagare gli ammortizzatori ai polacchi in modo che la prossima volta imparano. Tra le proposte poi c'è anche il bonus ladri, che depenalizzerebbe una rapina al mese per consentire ai bisognosi una dignitosa sussistenza, e il gratta e vinci minimo garantito, che permetterebbe agli anziani di integrare la pensione con un'auspicabile botta di culo. E poi, vabbè, c'è anche la proposta di mio figlio che mi ha chiesto la paghetta di cittadinanza, ma questa è tutta un'altra storia. In ogni caso, segnali di vita nella politica che rispondono agli stimoli del salario minimo garantito, di cui oggi, ripeto, non si parla sulle prime dei quotidiani, ma domani vedrete che ritornerà. È un po' questo anda e rianda in cui alla fine sta sempre lì, però l'importante, come sempre, è che se ne parli. Altre cose che troviamo sui principali quotidiani, cito subito l'apertura del Messaggero e dell'Avvenire, perché entrambi aprono con la candidatura di Roma a Expo, non mi ricordo più se 2030 o 2050, no, 2050 come dice Greta saremo tutti morti, quindi direi 2030. E la notizia clamorosa in tutto questo è che i 5 Stelle sostengono Expo, cioè i 5 Stelle sostengono Expo, che è un po' come se Calderoli sostenesse la Jihad, una conversione pazzesca dai tempi delle Olimpiadi, ma sta di fatto che così è. Poi c'è anche Fedez, di cui si parla oggi sui giornali, perché Fedez è stato querelato ed è indagato per diffamazione su querela di Pietro Maso, per un brano in cui Fedez cita le vicende di Pietro Maso. Comunque è l'ultimo episodio di una grande saga, Fedez la serie, dopo Fedez contro la Rai, Fedez contro il Codacons, Fedez contro Salvini, adesso c'è Fedez contro Pietro Maso nei prossimi episodi, Fedez contro Rose e Olindo, Fedez contro Putin, Fedez contro le zanzare e Fedez contro il gomito del tennista, naturalmente tutto in esclusiva su Amazon Prime. Ma andiamo a prenderli i giornali per vedere un po' che cosa troviamo sulle prime pagine, quali sono le scelte di oggi. Dicevamo, la scena finale delle Iene, rappresentata in forma di titolo dal Corriere della Sera, scontro ai vertici della Lega, come dicevo, poi leggeremo come racconta la sfida di Giorgetti con l'apertura del congresso di fatto all'interno della Lega Francesco Verderami. Intanto Monica Guerzoni, sempre sul Corriere, racconta della crescita del partito che vuole Draghi al Quirinale, un Draghi tirato per la giacchetta da Giorgetti nella famosa intervista dell'altro giorno. Intanto sulla prima del Corriere la fotografia che ritrae insieme Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Vanessa come Greta, il Corriere dice la nuova stella del clima, come se fosse il Monte de Marche del Festival di Cannes. È leggermente tutta un'altra cosa, Greta Thunberg dai politici 30 anni di bla bla bla. Il martedì nero del lavoro, 6 le vittime, altra notizia che si trova sulla prima del Corriere, che è poi l'apertura della Stampa, strage sul lavoro, 6 morti, la Stampa che intervista Landini, dopo lo vedremo, punire le aziende. Le due attiviste del clima ritratte insieme anche sulla prima della Stampa, basta bla 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 è il titolo, mentre ci sono un commento e una lettera firmata sempre sulla prima del Quotidiano Torinese. Il commento di Marco Revelli riguarda la strage sul lavoro, se la merce conta più delle persone, mentre invece la lettera è quella che scrive Ilaria Cucchi, che torna sulla vicenda di Morisi e racconta Il mio Stefano e la bestia, più tardi la leggeremo. A proposito del tema, l'ira di Salvini contro tutti, titola Repubblica, sfida a Giorgetti, anche qui naturalmente la fotografia di Greta, questa volta a confronto con un genuflesso ministro Cingolani, e un'altra fotografia che racconta molto bene una vicenda, quella di Patrick Zaki, il coraggio di Zaki, vi prometto che tornerò presto a Bologna, mentre nel frattempo il processo è stato ulteriormente spostato mesi più in là, e la fotografia è quella che mostra studenti e amici di Patrick Zaki che provano a salutarlo alla carcere di Tora, dove è rinchiuso. Naturalmente il volto di Patrick Zaki non c'è, il suo corpo non c'è, è chiuso lì da qualche parte dietro le sbarre. Anche il Manifesto titola sulle morti sul lavoro: turno di morte, soffocati dall'azoto liquido, precipitati da un'impalcatura, schiacciati da un tir il giorno dopo il patto tra sindacati e governo sulla sicurezza. Patto tra sindacati e governo rivendicato da Landini, e poi lo vedremo nell'intervista alla Stampa, mentre il bla 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 di Greta appare anche taglio centrale sulla prima del Manifesto. Come vi dicevo, Roma guarda Expo 2030, affare da 45 miliardi, la candidatura parte da Draghi e viene immediatamente sposata dalla Raggi, un'occasione unica, titola così il Manifesto. E anche l'Avvenire titola: Roma si espone, candidatura ufficiale per l'Expo 2030. Il titolo probabilmente importante della giornata per un pezzo di Milano: Milan scippato, il titolo della Gazzetta dello Sport. Costano care le sviste dell'arbitro, dominato l'Atletico, insomma, fino a quando erano in 11, poi entra in scena l'arbitro che si è espulso, rigore inesistente ed è 1-2. Lo sceriffo in guai all'Inter, invece, è il pezzo sulla prima della Gazzetta dedicato alla partita dell'Inter che ha fatto 0-0 sul campo dello Shakhtar. Mentre invece un altro argomento di cui si parla molto oggi sulle prime è quello del rincaro delle bollette, ancora una volta, perché l'intervento del governo ha semplicemente e parzialmente mitigato i rincari. Da venerdì le tariffe crescono di quasi il 30% per la luce, di oltre il 14% per il gas, tanto che Libero va a nozze sulla notizia e spara un rapina in bolletta. Libero che celebra questa mattina in prima pagina l'85esimo compleanno di Silvio Berlusconi, oggi il compleanno, 85 anni e non smette di sognare. Naturalmente la stessa cosa la fa anche il Giornale di Famiglia: così Berlusconi è diventato l'antidoto ai populismi creati dal giustizialismo, scrive Paolo Guzzanti. E poi c'è il Giudizio del Tempo e quello della Politica nel fondo, firmato da Augusto Minzolini. C'è anche Sid Barrett, pensate un po', sulla prima del Giornale, lo avevamo citato ieri perché c'è un documentario a Gorizia, La vita da film di Syd Barrett, Diamante folle dei Pink Floyd. Ancora per completare lo sfoglio delle prime, il Fatto Quotidiano che fa, come spesso succede, una scelta tutta sua che riguarda la giustizia: vogliono delinquere e vietarci di scriverlo, i giornalisti danno buca, ordine FNSI, disertano la Camera, il decreto che oscura le notizie su indagini e processi avanza. Di che cosa si sta parlando? Di quella che il Fatto chiama la legge Bavaglio, che dice che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. In silenzio PM e politica giudiziaria, scrive Antonella Mascali, potranno parlare, si fa per dire, solo i procuratori, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti tramite conferenza stampa. Per chiudere il Sole 24 Ore, che titola sul debito pubblico che inverte la rotta: cala il debito pubblico rispetto al 2020, quando schizzò al 155,8% del PIL. Il DEF di aprile stimava per il 2021 una crescita al 159,8, ma il NADEF, la nota di aggiornamento al DEF che sarà approvata oggi in Consiglio dei Ministri, registra un cambio di rotta verso quota 154%, questo grazie a un deficit più basso del previsto, 9,5 contro l'11,8 di aprile. C'è anche la schermata di New World, il primo videogioco rilasciato da Amazon, sulla prima del Sole 24 Ore, perché Amazon diventa produttore anche di videogame. Il Toto Quirinale è Draghi tirato per la giacca, anche sulla prima del foglio. foglio dove scrivono sia l'attuale direttore Claudio Cerasa che l'ex direttore Giuliano Ferrara. Ferrara si dedica a Salvini, la decadenza di un bullo. Salvini si è illuso di poter conciliare trucismo e draghismo senza un riesame della propria immagine e della propria politica, e questo in fin dei conti che fa la differenza, dice Ferrara, tra un buon politico e uno cattivo. Mentre invece mentre a Ferrara viene concesso il titolo in rosso, si prende il titolo in blu Cerasa: più certezze, meno molesti, la disintossicazione social che serve alla politica per intercettare il nuovo spirito del tempo, bestie no grazie. Insomma, un invito ad abbandonare i social alla politica tutta, mentre intanto si torna sulla corrente Mykonos con il caso Morisi, Brokeback Lega, che è la tomba, scrive Simone, scrive il foglio, del antico celodurismo bossiano. Sono intanto le 8:21 minuti e allora cominciamo a leggere delle cose, partendo da che cosa? Partendo naturalmente questa mattina da le morti sul lavoro, che ieri assommano a 6 morti. Strage sul lavoro, 6 morti, titola La Stampa, che non solo sceglie questo argomento come titolo, ma dedica l'intera apertura con le cronache, con un'intervista a Maurizio Landini. Per Jagdeep era uno dei primi giorni di lavoro manovale di una vita, era in prova all'autotrasporti Pedicosta Volpino, affiancava da poco più di una settimana Emanuele, operaio specializzato che lo stava formando, e sono morti insieme in un locale cisterna del campus universitario dell'Humanitas alle porte di Milano. Forse prima sono svenuti a causa dell'assenza di ossigeno, poi l'azoto gli ha levato il fiato e gli avrebbe anche congelato i polmoni. Erano al campus universitario per riempire, come decine di operai fanno a rotazione quasi ogni mattina, i serbatoi dell'azoto liquido usati per la crioconservazione del sangue, del plasma, dei reperti. L'appalto per la fornitura del gas da almeno 5 anni è stato assegnato al gruppo Sol di Monza, che subappalta il trasporto di numerose altre ditte. Un lavoro tecnicamente di routine, dice un ex collega che proprio non riesce a spiegarsi che cosa possa essere successo, perché i due tecnici siano scesi in quel locale interrato. Si fa tutto da un armadio esterno, racconta, basta collegare il tubo e dall'autocisterna l'azoto finisce nel serbatoio, ma quel tubo i due operai ieri mattina non lo hanno mai collegato. Non si sa cosa sia andato storto, se la bombola abbia avuto una perdita che non era stata segnalata, soprattutto non si sa perché i due operai siano andati giù per le scale del locale cisterna. Una cosa è stata ripetuta da tutti, addetti alla sicurezza e ditte che si occupano del rifornimento del gas: lì sotto Emanuele e Jagdeep non sarebbero mai dovuti scendere, tantomeno senza i dispositivi di sicurezza. Addosso non avevano neanche il misuratore che rileva l'assenza di ossigeno, obbligatorio sempre per questo tipo di attività. E La Stampa racconta la vicenda della morte dei due operai all'Humanitas, racconta anche delle altre 4 vittime che ci sono state ieri, del carrozziere caduto da un'impalcatura a Torino, dell'imbianchino caduto da un ponteggio mentre tinteggiava a Padova, del camionista travolto da un altro tir a Palermo, dell'imprenditore agricolo decapitato dalla trebbiatrice a Pisa. Ogni giorno, scrive La Stampa, muoiono sul lavoro 3 persone, ieri sono state 6 per l'INAI. Nei primi 7 mesi del 2021 ci sono stati 677 incidenti mortali, una pandemia, quella delle cosiddette morti bianche, che unifica il paese da nord a sud senza distinzioni. E su questo argomento Marco Zatterin oggi a pagina 3 intervista il segretario della CGIL Maurizio Landini. Serve una norma, dice Landini, che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza. Lunedì i sindacati hanno discusso con Mario Draghi, e quindi da lì la prima domanda, segretario, col premier, progressi veri o solo parole sul dossier sicurezza? Risponde Landini: progressi veri. La serie degli incidenti dimostra l'urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e sicurezza devono diventare una priorità nazionale. Con Draghi abbiamo condiviso la necessità che nelle imprese che non rispettano norme o che sono soggette a incidenti, le attività possano essere sospese sino a che non si ripristinino le condizioni di sicurezza. Questo vuole anche dire da subito effettuare migliaia di nuove assunzioni negli ispettorati del lavoro, nelle ASL e nei servizi territoriali. Inoltre è necessario necessario rafforzare il vincolo della formazione per i datori di lavoro. L'incidente di Pieve Emanuele avviene nell'ambito di un appalto e troppo spesso le vittime sono lavoratori precari o neoassunti. Non si può restare a guardare. Voi volete la patente a punti della sicurezza aziendale? Gli chiede Zatterin, risponde Landini. È la nostra richiesta. Il governo si è reso disponibile a lavorarci a partire dal coordinamento delle banche dati. Abbiamo condiviso più ampi poteri ispettivi e sanzioni per chi non rispetta le regole. Nessuna azienda deve rimanere senza rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza. Il nodo è prevenzione e formazione. La sicurezza deve essere considerata un investimento e non un costo. La chiave, gli domanda il giornalista della Stampa, è lo stop delle aziende fuori norma, vero? Conferma Landini, sì, senza sicurezza non si può lavorare. E allora qua si torna al tema del patto per l'Italia. Da una settimana si dibatte su un patto per l'Italia. L'idea è del governo, risponde Landini. Nell'incontro con Draghi non si è parlato di patti. Oggi l'esigenza è che il mondo del lavoro sia coinvolto nelle decisioni su riforme, azioni sociali ed economiche. Se cominciato con salute e sicurezza, siamo solo all'inizio. E che cosa manca? Il governo, dice Landini, si è impegnato a realizzare un protocollo d'intesa sugli investimenti previsti dal PNRR. È importante. Ciascuna amministrazione titolare di investimenti deve istituire tavoli permanenti sulla destinazione dei fondi e le loro ricadute. Tutte le riforme devono essere oggetto di confronti preventivi a livello nazionale. Così il metodo diventa un sistema di relazioni nazionali e territoriali per tutti i 6 anni del piano. Ancora viene chiesto a Landini, tra un mese si sbloccano i licenziamenti. Sarà, dice Landini, il 31 ottobre per il tessile, l'abbigliamento, il commercio, i servizi e il turismo. Va affrontato perché la riforma degli ammortizzatori, anche se si fa, sarà in vigore l'anno prossimo. Non possiamo permetterci che in settori privi di tutele scattino i tagli occupazionali e non possiamo accettare che certe aziende prendano decisioni unilaterali, anche antisindacali, come nel caso di GKN. Si pone la questione di transizioni e delocalizzazioni, ci aspettiamo che non si perda tempo. E qua Marco Zatterin, cogliendo anche, come dire, la luna di miele di fatto che c'è tra Landini e Draghi, gli domanda: basta la forza di Draghi a garantire il buon esito? Risponde Landini, l'autorevolezza e la competenza del presidente non ha bisogno di certificazioni sindacali, è una carta d'identità che qualifica il nostro paese. Dopodiché è il governo che deve assumersi la responsabilità di decidere. Il punto è quali riforme. Con la pandemia, tanto più, la qualità del lavoro è diventata elemento davvero centrale, perché molte cose non vanno bene. Quali? La ripresa, dice Landini, ha generato troppi contratti a termine, 3/4 delle assunzioni sono limitate nel tempo, solo l'1% ha durata superiore a un anno, è un problema serio. Il part-time involontario sta aumentando, riguarda quasi 3 milioni di persone, questo amplifica la povertà e la precarietà dei lavoratori. 5 milioni di persone nei settori privati sono sotto i 10.000 euro di reddito annuo. Ed ecco che qua si parla del salario minimo. Chi si batte per il salario minimo, domanda Marco Zatterin, pensa a loro. Ma voi non ne volete parlare, lo provoca. Risponde Landini, non è vero. Noi vogliamo aumentare i salari e la soluzione consiste nell'ampliare l'efficacia dei contratti collettivi nazionali, cancellando le centinaia di intese pirata. Vuol dire dare valore di legge generale agli accordi nazionali e di conseguenza ai minimi salariali e ai diritti collegati, come ad esempio maternità, infortunio, ferie, malattia e maggiorazioni. E qua lo riprovoca Zatterin, però vi accusano di voler difendere il vostro posto e il vostro ruolo. Risponde ancora Landini. I contratti nazionali tutelano chi lavora e i suoi diritti, non il sindacato. Si tratta di impedire la competizione al ribasso, soprattutto nel sistema dei subappalti e nelle finte cooperative. Questo è il nostro contributo alla discussione aperta in Europa. Per chiudere, visto che tra poco dobbiamo dare la linea al GR, le ultime due domande tra le tante che vengono poste a Landini. Torniamo al patto. Se non è Draghi, è Di Bonomi. Come va con Confindustria? Risposta di Landini. Quest'anno si sono rinnovati molti contratti ed è stato rilevante. Le parti sociali, nel pieno della pandemia, hanno dimostrato di saper rinnovare i contratti e innovarli. Lo schema di contrattazione che ha funzionato sinora va qualificato e sostenuto anche dal punto di vista legislativo. Tutte rose e fiori, gli dice Zatterin, e risponde nuovamente Landini, no, ci sono anche diversità. Ad esempio, pensiamo che servano fondi per la sanità pubblica e non privata. Se parliamo di decreto per la concorrenza, concorrenza. Diciamo che abbiamo già pagato privatizzazioni fatte male, il mercato da solo non risolve il problema, sono aumentate precarietà e povertà. Insomma, non una risposta particolarmente antagonista e conflittuale quella del segretario della CGIL anche rispetto alla relazione con Confindustria, ma intanto noi diamo la linea al GR per l'edizione delle 8.30 e torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed.
Le 8:36, quando si apre la seconda parte del Demone del Tardi di oggi, e abbiamo ancora tante cose da leggere. Intanto però vi devo citare necessariamente l'esclusiva di TPI, che ha scoperto una cosa. Che cosa ha scoperto? Che alle europee del 2019 Michetti votava per chi? Votava per Gualtieri. Michetti votava per Gualtieri, che è l'avversario di Michetti, Gualtieri, su cui convergerà Conte, che però sostiene la Raggi, mentre la Lega, che sostiene Michetti, invita con Giorgetti a votare Calenda, che è rivale di Renzi ma sostenuto da Renzi. Poi c'è l'ex sindaco del PD Marino, che spara palle incatenate contro i vertici del PD, contro Gualtieri, invita di fatto a votare la Raggi. Insomma, questo è il meraviglioso Luna Park delle elezioni di una Roma che, come avete sentito, si candida a Expo 2030. E poi invece c'è, come sempre, il versante milanese, dove si consuma il match più importante dopo quello di Pietro Maso contro Fedez. L'altro match di giornata è il candidato Bernardo contro Greta. Ieri è arrivata Greta e Bernardo si è scagliato contro il fashion green, che proprio non gli piace, anche perché se dovesse avvicinarsi di soppiato il cambiamento climatico, a lui che gli frega, nel caso alla pistola. Ma non è questa la dichiarazione politica del candidato Bernardo più importante di ieri. Cioè, ha fatto una rivelazione pazzesca. Sapete cosa ha raccontato ieri Bernardo? Ha raccontato di essere tatuato, di avere diversi tatuaggi, esattamente come Fedez, forse un filo meno di Fedez, perché ha detto di essere tatuato con una rosa e con un leone, illustrandone anche il significato simbolico. Leone, simbolo di fierezza e di eleganza, una rosa che vuol dire gentilezza. Che meraviglia quando si incontrano il mondo del tatuaggio e il mondo simbolico di Bernardo, che, come dicevamo, è contro Greta, che oggi occupa molte delle prime pagine dei quotidiani, non da sola. E lì si tengono un po' due temi: uno è quello dei rincari delle bollette con la stangata di ottobre, il governo mitiga ma non di più, l'elettricità sarà più cara del 30%, il gas più 14%, dal Regno Unito alla Cina la crisi dell'energia adesso diventa globale, scrive oggi Luca Pagni a pagina 8 di Repubblica, mentre invece La Stampa, con Francesco Guerrera, spiega perché rischiamo un Natale al buio. Intanto è tutto un bla 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 anche intorno alle questioni dell'energia. Il bla 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 è l'onomatopea di Greta, che oggi viene ripresa un pochino da tutti. Restiamo sulle colonne della Stampa, perché oggi la scelta del Giornale di Torino è di dare riportare integralmente l'intervento di Greta Thunberg e l'intervento di Vanessa Nakate, l'altra attivista africana che ieri si è presa il palco accanto a Greta. E visto che Greta è citatissima, tra i due scelgo di leggervi un estratto dell'intervento proprio di Vanessa Nakate, che ieri ha detto: molti amici mi chiedono come mi senta, e a essere onesta Sono stata molto nervosa, ma soprattutto emozionata. La settimana scorsa ero con un'amica in centro a Kampala, capitale dell'Uganda, quando ho visto da lontano un gruppo di gente e tanta polizia. In genere significa che è successo qualcosa di brutto, così sono corsa a casa, dove ho saputo da mia mamma che una persona era stata portata via dal maltempo nel tentativo di salvare i prodotti del suo negozio. Io vivo in Uganda, uno dei paesi colpiti dal cambiamento climatico in modo più veloce, e in questi anni ho visto quanto l'Africa ne sia impattata, nonostante sia il continente a minor produzione di anidride carbonica dopo l'Antartico. Storicamente è responsabile solo del 3% delle emissioni globali, eppure soffre di fenomeni intensi che creano inondazioni e devastano le case, lasciandosi dietro solo sofferenza, agonia e morte. Un recente report avverte che nell'Africa meridionale potremo vedere nei prossimi anni 86 milioni di persone coinvolte nella desertificazione, mancanza d'acqua e scarsità di cibo. Negli ultimi 12 mesi ci sono stati incendi disastrosi in Algeria, inondazioni in Uganda e Nigeria, e l'ONU ha dichiarato che il Madagascar è sull'orlo della prima carestia da cambiamento climatico al mondo, con decine di migliaia di persone che stanno soffrendo livelli catastrofici di insicurezza alimentare dopo 4 anni senza la pioggia. Chi pagherà per il Madagascar? Gli uragani Irma, Maria, Dorian e Harold hanno lasciato isole dei Caraibi e del Pacifico totalmente inabitabili. Entro il 2050 il 70% delle coste svaniranno sott'acqua. Chi pagherà per le isole perdute? Chi pagherà per le comunità trasferite? Chi pagherà per le specie finite nell'oblio? Per quanto la terra, chiede ancora, dovrà deperire? Per quanto i porti saranno sommersi? Per quanto le bambine verranno date in matrimonio dopo che le famiglie hanno perduto tutto? Per quanto i bambini dovranno addormentarsi affamati per le condizioni estreme del tempo? Una sequenza di domande che Vanessa Nakate ha rivolto non solo all'uditorio, ma a un uditorio evidentemente più globale e più responsabile. C'è una cosa, dice, di cui i leader non parlano mai, perdite e danni. Non ci si può adattare alla perdita di culture, delle tradizioni, della storia, non ci si può adattare alla fame e non ci si può adattare all'estinzione. La crisi climatica spinge tante comunità ad adattarsi. Perché è così difficile invece per i leader iniziare nuove politiche? L'azione climatica non è una scelta, è una necessità. È tempo per i leader di svegliarsi, di non parlare, di iniziare ad agire. È tempo di capire i veri costi e chiedere a chi inquina di pagare. È tempo di mantenere le promesse e non vuote. Basta summit e conferenze senza decisioni. È tempo di tirare fuori i soldi. È tempo, senza dimenticare di ascoltare le persone più colpite. Questo è un estratto dell'intervento di Vanessa Nakate ieri Milano. A questo punto però veniamo alle questioni della politica, perché andando sulle colonne del Corriere della Sera si parla del partito che vuole Draghi al Quirinale. Anche questo il prodotto ormai della intervista più citata del mondo, che è quella di Giorgetti dell'altro giorno alla Stampa. Ne scrive il Corriere, ne scrive anche proprio la Stampa, ma vediamo Monica Guerzoni proprio sulle colonne del Corriere, che non parte da Giorgetti ma parte dalla Meloni. Nelle stesse ore, scrive la Guerzoni, in cui durante la sua visita a Pescara diversi cittadini tiravano con affetto la giacca del capo dello Stato, presidente resti al Quirinale, dagli studi di Porta a Porta Giorgia Meloni la strappava metaforicamente. Non voterei, ha detto, un bis di Mattarella. Le parole dell'aspirante inquilina di Palazzo Chigi hanno dato una nuova forza a quel partito di Draghi di cui da giorni si parla tra Montecitorio e Palazzo Madama. Quel che Meloni non dice lo sussurrano tra l'aula e la buvette deputati e senatori di maggioranza, che guardano con preoccupazione alle mosse della presidente di Fratelli d'Italia. Che sogni la presidenza del Consiglio non è un segreto, così come ormai chiaro a molti il motivo per cui preferisca che sia Draghi e non Mattarella il prossimo capo dello Stato. Se a febbraio l'ex presidente della BCE fosse eletto al Quirinale, non solo lascerebbe libera la poltrona di capo del governo, ma se i partiti non trovassero un accordo su un nome in grado di tenere insieme la coalizione di unità nazionale, si andrebbe alle elezioni anticipate, proprio quello che Meloni desidera. E c'è dell'altro: solo una personalità del calibro di Draghi, con la sua forza e il suo carisma presso le cancellerie europee, potrebbe garantire un esecutivo di estrema destra. E questa è la tesi di un esponente del governo, perché a Bruxelles non vedono certo di buon occhio che i miliardi del recovery siano gestiti dai sovranisti. Tutto questo ovviamente la Meloni non lo dice. E poi c'è Giorgetti, uno che ha fama di fiutare, scrive la Guerzoni, l'aria con largo anticipo sugli eventi. Ha prenotato il Quirinale per Draghi senza assicurare i collaboratori e essersi confrontato col Presidente del Consiglio. E poi c'è Brunetta che non si stanca di rilanciare il teorema che molto gli sta a cuore: abbiamo bisogno di 7 anni con il Presidente della Repubblica nella figura di Mario Draghi, 7 anni in cui per il Ministro della Funzione Pubblica l'attuale Premier darebbe il via a un semipresidenzialismo di fatto di ispirazione francese e farebbe da garante agli occhi dell'Europa dell'attuale PNRR. E il PD tace. Enrico Letta ha chiesto ai suoi una moratoria del silenzio, bella la moratoria del silenzio, perché Draghi vorrebbe tenerlo a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura, ma se il Premier dovesse dirsi disponibile non sarebbero certo i Dem a tirarsi indietro. Salvini invita a non tirare per la giacchetta né Draghi né Mattarella, ma visto il pessimo clima dentro la Lega potrebbe perdere pezzi. Forza Italia in Silvio Berlusconi: auguri Silvio che compie gli 85 anni, il suo candidato di bandiera. Eppure il Brunetta pensiero rivela che gli azzurri davanti a un sì di Draghi farebbero una gran fatica a sfilarsi. E il Movimento 5 Stelle: per Giuseppe Conte l'Italia ha bisogno che sul colle più alto salga una personalità che possa interpretare al meglio lo spirito di unità del paese, ad essere rappresentativo di quante più forze politiche possibili. Niente nomi e una sola certezza: la scelta della prima carica dello Stato non la faranno gli iscritti online, ma i parlamentari e il leader del Movimento 5 Stelle. Una partita che si giocherà a breve a campo aperto, quella della Presidenza della Repubblica, che visto la centralità di Draghi incrocia direttamente le sorti del governo. Ma intanto c'è la partita da scena finale delle Iene che si sta giocando all'interno della Lega e che in politichese, dicevo, si chiama congresso. La sfida di Giorgetti ha aperto il congresso per una Lega in stile PPE, così racconta Francesco Verderami a pagina 2 oggi del Corriere. È iniziato il congresso della Lega. Giorgetti lo ha aperto prima ancora che si chiudessero le urne, scommettendo su una sconfitta del disegno salviniano alle amministrative. Se dopo la tumultuosa avanzata alle europee il voto dovesse consegnare al carroccio un risultato sotto la soglia del 10% al centro e al sud, tramonterebbe infatti l'obiettivo di una forza a dimensione nazionale. Sarebbe un ritorno alla Lega Nord, il nervo scoperto di Salvini che va su tutte le furie quando per errore viene citata la vecchia denominazione. Il ritorno alle origini che immagina Giorgetti non è però la riproposizione del passato, ma un nuovo partito sul modello della dei cristiano-sociali bavaresi, staccato dalle logiche sovraniste e ancorato al PPE. Ecco la sfida che il caso Morisi ha amplificato, perché l'inventore della bestia era diventato la quintessenza del progetto salviniano, inviso da tempo a una larga parte del gruppo dirigente storico che lo additava per un verso di aver cambiato il DNA del partito e per l'altro di fomentare l'ostilità verso l'ala governista. La vicenda giudiziaria in queste ore sta alimentando i soliti sospetti nel carroccio, ma il motivo del duello tra il segretario e il ministro dello sviluppo economico era e resta politico. Ce n'è la prova nelle ultime lamentazioni di Giorgetti, secondo cui l'impostazione di Salvini era sbagliata, dalle scelte dei candidati per le amministrative fino alla battaglia ingaggiata sul Green Pass, per passare all'inopportunità di attaccare in questa fase la titolare del Viminale, atteggiamento che aveva indotto persino Berlusconi e i suoi amici di una vita a manifestare riservatamente solidarietà alla Lamorgese. L'insieme di queste mosse contravveniva di fatto all'accordo interno raggiunto dai due dopo l'ingresso nel gabinetto Draghi, quello cioè di procedere verso nuovi lidi a livello europeo in vista della scalata a Palazzo Chigi. Così si è arrivati al punto di non ritorno, e il no di Giorgetti a Berlusconi per il Quirinale è parte del disegno, perché mira a far saltare la federazione di centrodestra a cui aspira Salvini, indicando invece a un pezzo di Forza Italia la strada per un'aggregazione dell'area moderata insieme ai centristi, a Renzi e a Calenda, citato non a caso per la corsa al Campidoglio. In questo scontro tutto interno al carroccio giocano un ruolo anche i potenti presidenti di regione, che nei giorni del braccio di ferro sul Green Pass avevano sottolineato come la linea della Lega fosse la linea dei governatori. C'è di più, e lo aggiunge Verderami: il congresso della Lega è cominciato e stavolta Salvini, attenzione, potrebbe avere come alleati, pensate chi, i suoi rivali. locali, perché la mossa di Giorgetti, se riuscisse, cambierebbe la geografia politica nazionale, rianimerebbe lo spazio centrista, che oggi è deserto, e minaccerebbe il disegno di PD e Conte. Coincidenza vuole che il capo del Carroccio e pezzi autorevoli della dirigenza Dem usino gli stessi termini per esorcizzare l'eventualità. È roba da salotti, dice Salvini, citando il salotto di Calenda, mentre i democratici parlano di salotti istituzionali. Insomma, Verderami dice: attenzione, perché se questo è il progetto, potrebbe essere progetto sconveniente per chi di fatto in questo momento sta occupando un pezzo di quel centro a cui tutti ambiscono, ma dove in realtà raccolgono al momento solamente le briciole. Questione connessa ovviamente al travaglio politico e al regolamento dei conti all'interno della Lega è la vicenda giudiziaria di Morisi, su cui non torniamo nel dettaglio, ma ci torniamo tangenzialmente perché oggi c'è un pezzo, una lettera che Ilaria Cucchi firma sulle colonne della Stampa di Torino. È una lettera che trova spazio in prima pagina e che ritroviamo integrale a pagina 25, e ve la leggo. Scrive Ilaria Cucchi: a suo tempo avevo chiesto le scuse a Matteo Salvini per i suoi attacchi a me, alla mia famiglia e a Stefano. Ovviamente quelle scuse non sono mai arrivate. La sua risposta alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma, con la quale venivano condannati i responsabili del pestaggio mortale di mio fratello, è stata: la droga fa male. In passato, in campagna elettorale, aveva persino detto che Ilaria Cucchi fa schifo. Le sue continue prese di posizione ai miei danni hanno scatenato la bestia che ha sbranato la mia famiglia intera, facendo leva sui sentimenti più bassi e biechi che può provare il genere umano, una regia studiata anche sulla sindrome della paura e dell'odio nei confronti del prossimo, una potenza di fuoco di fronte alla quale abbiamo tentato di resistere cercando di non essere travolti. Ieri sera, racconti Ilaria Cucchi, ho partecipato a un dibattito televisivo sulla triste vicenda di Luca Morisi. Ho ascoltato con attenzione il dibattito politico degli altri ospiti, i loro commenti, le loro analisi, e mi sono resa conto che quello non era il mio posto, la politica non è il mio posto. Questo perché sono incapace di astrarre l'immane tragedia che ha distrutto le nostre vite per avventurarmi in analisi politiche che non mi competono. Sono incapace di perdere di vista il fatto che la bestia si è cibata di persone normali che, come me, sono state travolte da tragiche vicende giudiziarie, infliggendo loro spietata dolore che si è aggiunto ad altro dolore. La bestia è un'onomatopea, così almeno la percepisco. Rende perfettamente l'idea del suo muoversi e del suo agire. Un medico di Ferrara ha scritto sulla pagina pubblica del segretario del SAP, il sindacato di polizia, che io sono una mitomane, disposta a tutto, e che per me e la mia famiglia la morte di Stefano si è rivelata una gallina dalle uova d'oro. Mentre scrivo queste parole non riesco a non rabbrividire. L'ho querelato e ciò ha indotto il segretario ad esprimere tutta la sua solidarietà al medico autore del post. Questo è ciò che fa la bestia. I magistrati inquirenti sostengono che non me ne posso dolere perché sono un personaggio pubblico e questa è una legittima espressione del diritto di critica. E io sono disorientata. Si dimentica che la mia vita privata è diventata pubblica per l'uccisione di mio fratello, perché per 7 lunghissimi anni ad essere sotto processo eravamo noi e lui con le nostre vite, perché la giustizia ci ha voltato le spalle dopo aver ucciso Stefano. Noi siamo una famiglia per bene, siamo esseri umani la cui dignità è stata ed è calpestata ogni sacrosanto giorno dai seguaci della bestia. Nonostante tutto questo, io mi sento di condividere il dolore di Luca Morisi come essere umano che è stato costretto a rivelare le sue fragilità. Non nutro sentimenti di odio o vendetta nei suoi confronti, ma sarei tuttavia ipocrita se non ammettessi la rabbia che provo nei confronti di colui che della bestia ha saputo fare la sua forza violenta, cinica e distruttiva nel sacro nome del consenso cieco e ostaggio delle facili suggestioni liberatorie dalla paura. Ovvero Matteo Salvini. Questa, lo riconosco, è la mia debolezza, ciò che mi impedisce di essere una politica nella sua definizione comune. Io sono soltanto Ilaria Cucchi, la sorella del morto ammazzato. Questa è la lettera che oggi Ilaria Cucchi scrive sulle colonne della Stampa a proposito della vicenda che ha investito Luca Morisi e che ha rimesso meglio a fuoco la radiografia di quello che è stato l'apparato propagandistico della Lega di Salvini in questi anni. Sono le 8:55 minuti, siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Demone del Tardi. In un minuto altre cose non ve le leggo, anche perché altrimenti sarei veramente in debito d'ossigeno e finirei quasi in apnea come il candidato Bernardo l'altro giorno quando si è tolto la mascherina e ha smesso di respirare come Maiorca e Maiol quando facevano le immersioni, ma lui è medico e queste cose evidentemente le sa. Allora vado a chiudere la puntata di oggi, ci risentiamo domani mattina come sempre qui sulle frequenze del Demone del Tardi. Grazie ancora una volta per esserci stati e tra poco vi lascio nelle mani di Lorenza Ghidini, che come sempre sarà con voi per la puntata di Prisma. Ciao, grazie, buona giornata, a domani.